Maria Shilton legge Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo.
Prima puntata.
Questa è la vera storia di Penny e della madre e del padre di Penny. Se il nome vi riesce un po' troppo difficile, ciascuno di voi può cambiarlo a piacere e padronissimo di metterci il suo. La storia per questo non verrà a cambiare nemmeno di un soldo. E se uno di voi, letta la storia di Penny, chiude il libro e sbadiglia ed è convinto di aver perso il suo tempo, a far suo e più amici di prima. Ma se uno per caso la lascia a metà, allora proprio tanto peggio per lui. Mi dispiace. Capitolo primo, dove il supplente si infuria e mette mano perfino alla canna, ma poi chiede scusa. Suonarono in quel momento le 8. Le 8 del 12 maggio del 1721. La contea di Pigtown si era appena svegliata. «Sono le 8 e tutto va male», cominciò a gemere il cieco davanti alla porta del Duomo. «Lor signori di grazia non avrebbero niente da mettere nella ciotola del povero cieco per fargli passare un po' meno poveramente la sua povera, povera, così povera giornata di accattone e straccione. Neanche un misero, un orfano pfennig che non serve nemmeno a comprarsi un po' d'aria». Passavano proprio allora di là per andare alla scuola Jim Cutmore e Bobby Shelton e Anacleto Winkofeld. «Pesca magra!» gli dissero. «Siamo scolari e nient'altro e tutto quel che abbiamo sono libri che servono anche meno di un pfennig. Beh, via, ne accetterò un paio e non più!» disse il cieco con degnazione. «Una sciocchezza, so bene, da vergognarsi a accettare. Ma voi siete così giovani e a modo e così educati per giunta e con voi non mi è possibile offendermi. Fuori i libri, ragazzi, qua l'omaggio al povero cieco che ha perso la vista nella brughiera di Weidor in difesa della patria del popolo». «Ieri mattina non fu nella brughiera di Bishop?» gli fece notare Jim Cutmore, che era il figlio del cancelliere di Villa. Il sinistro, ragazzo. A Bishop ho perso l'occhio sinistro e suo fratello carnale nella brughiera di Weidor. Dio li abbia in gloria ambedue e che possano vedere con lui cose un poco migliori di quelle che hanno visto a dozzina con me. E tu guardati dal sarcasmo, ragazzo. Tanto più che sei a modo e avveduto e per di più proprio nel fiore degli anni». Ma il vecchio maestro era morto l'altra domenica e quella mattina alla scuola gli aspettava un supplente che veniva da via e nessuno ne sapeva qualcosa e per giunta era tardi. Così tutti si misero a correre e in 2 minuti erano già al cancello. Ma il cancello era chiuso. Nel giardino non c'era più anima viva e tutti gli altri ragazzi dovevano essere già dentro da un pezzo. No, questo è un fatto. Io in classe non entro, decise dopo un po' Jimmy Cutmore. Non mi piace per niente che il supplente faccia conoscenza con noi in questo modo. Io li conosco quei tipi. Hanno in testa qualche data qua e là, un mazzettino di regole e 2 o 3 nomi a dir molto. Di più non ci sta e io non vorrei che quei nomi fossero i nostri. Poi finisce che li tira fuori ogni giorno e ci avvelena tutto l'anno di scuola. «Beh, padrone», fece Anacleto Winkofeld, «io per me vado dentro e non spendo un pfennig di fiato per chiedergli scusa. Il giardino dove sorge la scuola è mio, è mia la scuola, è miei platani e in un certo senso anche l'aria che respira è un po' mia e lui questo certamente lo sa e non è nient'altro che un mezzo maestro e vi dico di più, Basterà guardarlo fisso su quel suo vestito da un soldo e sulle sue fibbie di latta per farlo arrossire come un garofano e peggio. Arrivederci, ragazzi. Allora anche gli altri aprirono il cancello ed entrarono. Prima di aprir l'uscio, però, s'alzarono in punta di piedi per vedere dai vetri che cosa succedeva in scuola. Ma non fecero in tempo. L'uscio si spalancò all'improvviso e sbatté contro il muro e due o tre vetri si infransero a terra e ne uscì un uomo tutto quanto vestito di nero, su per giù come un giovane prete, con in più due fibbiole di latta alle scarpe e in mano una canna lunga il doppio di una lenza da trote. Era magro come tre uomini magri ed era arrabbiato per sei. E quel che non era rabbia era sdegno e matto dispetto e desiderio d'usare la canna. Con l'altra mano si trascinava dietro un ragazzo tutto vestito di giallo e quando fu nel corridoio lo lasciò andare di colpo come si lascia andare un canestro dal manico sporco di fango. I tre ragazzi s'addossarono al muro con tutte le forze, sicché a prima vista parevano tre disegni e nient'altro. «E adesso apri bene le orecchie», si mise a dire al ragazzo il supplente che ormai non aveva più voce. «Adesso ascoltami bene, io mi chiamo Isabia Balco, sono baccelliere d'arte e maestro di scuola. Ho 27 anni a momenti 28 e da 10 non faccio che andare da una scuola all'altra come un pitocco alle fiere e ho conosciuto tutti i tipi di scolari del mondo, timidi, idioti, nervosi, insopportabili, maniaci, sbeborati, distratti, impudenti, mallarnesi di strada, topi di banco e anche peggio. Ho conosciuto, dico, ragazzi dalla lingua proibita da dar dei punti anche a Jonathan Swift, ma uno come te mai in 10 anni, sei l'impudenza incarnata, questa per prima cosa, ragazzo, e poi ce n'è poi una seconda». Il supplente si interruppe per inghiottire la saliva e il ragazzo lo guardava tremando e cercando di balbettare qualcosa. «E ce n'è poi una seconda! Se fai un giro per le 48 con te, mare o monte lo stesso, fa questa domanda a tutti i ragazzi dai 7 ai 14 anni, 15 anni in certi casi perfino. Quante cose esigeva da voi il supplente Balco, baccelliere d'arte, maestro di scuola?» E loro subito: «Tre! E quali?» dirai. «Prima cosa, rispetto. Seconda cosa, rispetto. Terza cosa, ancora e sempre, rispetto. E se tu un'altra volta t'azzarderai solo a pensare...» E fece l'atto di alzare la canna. In quel momento s'aprì di colpo il cancelletto di legno e sulla ghiaia del viale si sentì un ben strano rumore. Una donna sui 50 anni e un po' di più, tutta vestita di nero, attraversava in gran fretta il giardino e saliva i 4 gradini e in un secondo e nemmeno era lì. Il supplente si volse accigliato. «Mi dispiace per voi, la mia donna, ma questa qui non è ora di visite. Se non sbaglio, il cartello lo dice ben chiaro e in chiarissimi caratteri inglesi». «Non sbagliate, signore», rispose ancora ansimando la donna. «E dispiace molto anche a me, ma c'è un fatto». Gli disse qualcosa all'orecchio. Il supplente guardò prima lei e poi il ragazzo, come chi non riesce ancora a comprendere bene, e la donna gli si avvicinò nuovamente e gli parlò ancora ed a lungo all'orecchio. E questa volta il supplente dovette capire ogni cosa, perché alla fine si rivolse sorridendo al ragazzo. «Bene, Penny, benissimo», gli disse. «Ecco una buona lezione per me, una lezione in piena regola, certo. Di questo puoi stare tranquillo. Ma chi poteva saperlo, mi dici? Io sono un uccello forestiero qua giù. Non conosco niente e nessuno, e anche il cieco potrebbe darmi dei punti. Così adesso, Penny, mi fai il favore di rientrare al tuo posto e se prima mi vorrai dare la mano, credo che la cosa sarà anche 2 volte migliore». Il ragazzo vestito di giallo gli diede sorridendo la mano e mormorò qualcosa e rientrò. Strisciando lungo il muro ed in punta di piedi, anche gli altri tre si infilarono in classe. Perché c'è sotto tutta una storia, vedete, disse un po' imbarazzata la madre al supplente, e se un giorno non dovessi annoiarvi «E perché non adesso?» disse invece il supplente. «Credete che a scuola se ne racconti qualcuna migliore?» E siccome in quel momento s'accorse d'avere ancora in mano la canna, per prima cosa arrossì e poi fece l'atto di cacciare con quella le mosche. Capitolo secondo. La storia di Penny raccontata dalla madre di Penny. Il padre di Penny si chiamava Ted Wharton. Costui nacque, visse e morì. E la sua sola fortuna fu quella di chiudere gli occhi prima che i Cuthbert abbandonassero zucchero e miele e complimenti e carezze e bonjour e cacciassero i vecchi signori e diventassero i soli padroni della vecchia contea di Pigtown. Da vivo faceva il sellaio in un buco grande sia no un fazzoletto e neppure lui in vita sua ebbe mai il coraggio di chiamarlo bottega. Ora, siccome Ted Wharton aveva una sola parola ed era anche più onesto del pane e si inchinava solo per poter entrare dall'uscio di casa, quando morì e lo accompagnarono alla vecchia collina, tutto quello che lasciò alla famiglia fu una coperta da cavallo da corsa e la sua vecchia cinghia di cuoio. Con la coperta la moglie fece il vestito al bambino, ammesso che quello potesse chiamarsi un vestito. Con la cinghia di cuoio essa fece trovare subito la via della porta al cieco del Duomo, quella giornata che gli saltò in testa l'idea di venirle a far visita. «Beh, con voi non voglio far complimenti», disse entrando quel trappolone del cieco, «e accetterò un paio di bicchieri di birra, se con voi non riesco mai ad offendermi o a dire di no. Non più di tre, ad ogni modo, intendiamoci. E in più c'è una cosa. A furia di star notte e giorno davanti alla chiesa, quell'odore mi si è attaccato al vestito e se non riesco a far del bene a qualcuno, non provo più gusto neanche a bere. Parole. Ora, Penny ha 3 anni e di sicuro avrà un bell'avvenire pieno di risorse com'è costumato e avveduto, ma oggi e domani e domani. Concludo. Io vi do 73 pfennig, sentite, e voi mi cedete a Nolo l'amico. Lo porterò alle fiere con me e gli passerò da mangiare e da bere come usanza del giusto. E a mie spese, capite, che mi impedisce di fargli fare 2 grucce in pelle ed abete, che sono proprio un amore e faranno piangere tutti. E per giunta fu allora che la cinghia di cuoio entrò in scena per dir la sua. «Questo ve lo do a nome di Penny!» gridò l'Anna, staccando la cinghia dal chiodo. «No, non scomodatevi, Anna», fece il cieco sparendo dall'uscio. «Semmai me lo darà Penny a suo tempo, quando sarà giovane e in gamba e farà voltare le ragazze. Ci avrà più gusto anche lui». Ma in fondo era proprio così. La più povera di tutta la contea di Pigtown, fino al terzo crocicchio e più in là, era la vecchia dei portici che vendeva arance e castagne. Poi non veniva nessuno, e poi ancora non veniva nessuno, e solo allora veniva l'Anna e suo figlio, che aveva tra l'altro un vestito che non era nemmeno un vestito. E se in certo modo potevano vivere quasi, era solo per via del mestiere dell'Anna. Quando in qualche famiglia si accorgevano a un tratto che la casa era fin troppo grande e lui e lei non riuscivano a dirsi che 6 o 7 parole a giornata e solamente sul tempo che fa, e lui non faceva che legger libri da un soldo e lei ricamare o far pizzi o qualcosa di ancora più sciocco, ed era più chiaro del sole che occorreva a ogni costo un bambino, allora tutti la mandavano a prendere e lei accorreva subito là e per prima cosa dava ordini a tutti, servi, serve, maggiordomi e padroni, senza mai guardare in faccia a nessuno. Li faceva filare tutti quanti come ragazzi di scuola e anche peggio. anche se erano cancellieri e intendenti e consiglieri di stanza, e gran ricchi, anche se era lo stesso giudice in picca, come capitò quella volta. Poi si rinchiudeva dentro una stanza e serrava a chiave la porta e non lasciava entrare nessuno per tutto l'oro e la terra del mondo. E poi qualcosa doveva pur dire o fare o pensare, perché era un fatto che dopo non molto il bambino ogni volta era lì. Ma intanto Penny cresceva e quando cominciò appena a aprir bocca bolle subito questo e quest'altro. Voleva un cane come quello di Anacleto Winkelfeld e un vestito come quello dell'ultimo Cadbury e una casa che fosse una casa come quella dei Shelton, con i viali, il giardino ed i pesci e la vasca e ogni cosa. Bene, ogni giorno così. E allora la madre pensò che ad ogni modo qualcosa occorreva pur fare, perché ferme stanno solo le talpe ed è per questo che le chiamano così. Lasciò passare un giorno e poi due, lasciò passare anche il terzo e solo alla fine del quarto si decise al gran passo. «Dio mio», disse, «quello che faccio è da turco, lo so, ma per me anche i tempi sono turchi. E poi sono vedova e sola, con fortuna anche meno di un gatto. Chi può perdonare, perdoni». E andò di là a parlare con Penny. «Penny, ascolta un momento, ho da parlarti sul serio. E davvero non mi piace per niente, perché da un pezzo ho capito che non ne vale proprio la pena con te. Sai che giorno è oggi? Lo sai? 6 anni fa, come oggi, chiudeva gli occhi il tuo povero padre. Ed io sul momento fui lì per uscire di testa. E oggi, invece, a vedere quello che sei, lasciatelo dire, Penny, sono costretta a dire né più né meno che questo. In fondo, sì, in fondo, è un bene che sia andata così e che oggi lui non sia più al mondo a vederti. Sarebbe stato troppo duro per lui e troppo duro per te, lasciati dire anche questo, perché lui non ci avrebbe pensato un secondo a vestirti come una bambola e a portarti in giro così per tutta Pigtown quando la gente viene fuori da messa. Neanche un minuto, sta certo. Il bambino s'alzò a sedere sul letto. Nessun uomo di questo puoi stare tranquillo. Valeva l'ombra del suono del tacco del tuo povero padre. Con un pezzo di sciabola in mano e un cavallo sotto di sé, sapeva fare cose da libro, da cantarsi alle fiere per anni, come del resto è accaduto. E prima di marciare per la brughiera di Fellow, dove doveva cadere per tradimento o disgrazia o tutti e due messi insieme, perché mai una causa soltanto riuscì ad avere ragione di lui, mi disse questo e nient'altro. Io voglio che mio figlio sappia un giorno combinar tante cose da farmi vergognare delle poche che ho fatto. Capisci lo stile, ragazzo? Beh, questo era tuo padre. E adesso, invece, se per disgrazia avesse ancora occhi e orecchie, dovrebbe lui vergognarsi di te. Il bambino le prese una mano e si mise a guardarla con occhi stupiti. «Sì, abbi pazienza, ma quel che va detto deve essere detto. Tu vuoi essere come Anacleto Winkelfeld, tu vuoi essere come Jim Cutmore, andare vestito a quel modo da donne, perdere il tempo con cagnolini e anche peggio, avere quello che hanno loro, essere come son loro e nient'altro. Ecco le tue ambizioni, son queste. E pensare che i loro padri arrossivano o chinavano la testa o scendevano dal marciapiede di colpo ogni volta che passava tuo padre. E anche il suo saluto più freddo era per loro una lotteria ed anche più. E con tutte le ragioni, si intende. Ma che stupida sono, non mi accorgo che perdo il mio tempo». E così, un giorno e così l'altro giorno, e via via per dei mesi e degli anni, lei gli andava inventando ogni giorno qualche gran storia sul padre e Penny ne era più che convinto ed un gallo era meno superbo di lui. Non gli veniva ormai più in mente di chiedere qualcosa come un dolce ad un cane, o una casa che fosse una casa, o un vestito che fosse un vestito, e a modo suo era perfino contento. Solo una volta se ne tornò a casa avvilito, con una faccia da 2 novembre, e non voleva neanche mangiare. «Mamma», disse chinando la testa sul piatto, «ci sarebbe una cosa. 2 fibbie in argento come quelle dello sciocco di Shelton, che ormai dà dei punti perfino a un parrucchiere da donna. Forse è questa la cosa. Oggi ho visto affogare 2 gatti e ormai sono sicuro che non potrò mai diventare come mio padre. A te posso anche dirlo. Mi è venuto perfino da piangere». La madre respirò di sollievo. «Ecco proprio un parlare da stupido. Che cosa c'entra tuo padre con questo? Forse che annegava i gattini, o faceva il beccaio, o uccideva i conigli con un colpo sul collo. Chi ti ha raccontato questo di lui? Vedo già che dovrò andare dal giudice. Non è questo. Credo proprio di non avere troppo coraggio. Credo che lui non ci penserebbe un minuto a vestirmi da bambola e a portarmi in giro per tutta Pigtown. Adesso passi proprio la parte, mi pare. Mi diceva tuo padre che c'erano 7 maniere per non vergognarsi di essere al mondo e di aver diritto al nome di uomini. Ed era tipo da credergli lui, poi giurarci sopra tranquillo. E tu le sai, quelle 7 maniere? Come no, si capisce? Tutto quello che mi diceva tuo padre io lo ricordo a memoria, come voi poesie e numeri. Ma dovrei parlare e parlare per 2 giorni a dir poco e non mi sembra il caso per niente. Ma tu bada a questo. Non far quello che fanno Cutmore e Shelton e Anacleto Winkelfeld. Non desiderare quello che desideran loro. Non considerarli neanche un grammo migliori di te. Non diventare smorto quando vai a casa loro e non farti rosso quando vengono loro da te. E questo qui pressa poco è il succo di tutte le altre. Così è molto più facile, disse Penny, rinfrancato di colpo. Meno male che ci sei arrivato anche tu. E lì, dentro al piatto, c'è un uovo e se non finisce mangiato, non so proprio a che diavolo serva. Penny sorrise e pulì subito il piatto. E quando fu ora di andare a scuola, lei avvertì di ogni cosa il maestro. E il maestro stette subito al gioco anche lui perché, e questo anche un torto l'avrebbe capito, quel gioco valeva davvero tutte le candele della contea di Pigtown. Se non che 2 giorni prima il maestro se n'era andato alla vecchia collina anche lui. Ed ecco la storia di Penny, concluse la madre guardando il supplente. Sicché questa mattina, quando voi avete fatto l'appello e gli avete chiesto chi fosse suo padre, lui avrà certamente risposto un bel po' di sciocchezze e voi avete creduto che... Sì, è stata così, disse il supplente dando un'occhiata di striscio alla canna. È andata proprio così e mi dispiace sul serio, Anna Wharton, ma una cosa... E il signor Ted, che se ne sta adesso dietro il cancello della vecchia collina, come ha preso la cosa? Sì, come può sopportare che suo figlio non pensi mai a lui e non sappia nemmeno chi sia? La donna abbassò ancora gli occhi. Maestro, se non avete parlato con lui, non sapete ancora che cos'è un'anima in pena. Un prigioniero sepolto in un piede di torre è ancora qualcosa d'allegro. E di fronte alla storia di Ted, quella d'adesso è uno scherzo da ridere per far passare un po' il tempo così. Lo andrò a trovare questa sera sul colle. Arrivederci, maestro, e perdonate ogni cosa. Arrivederci, e di niente, Anna Wharton. Dio mio, che storia, che strana storia però, pensava il supplente. Non ne ho sentita una così in 28 anni. E siccome anche lui non aveva mai in tasca un pfennig da far compagnia all'altro, fu tentato di scriverci un libro e farci un bel mucchio di soldi, ma in fondo aveva buon senso e finì che non ne fece poi niente.
Elia Shilton ha letto Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.